anno proprio al romanzo. Però ecco, questo poi man mano che le cose saranno definite le andremo a pubblicizzare. Ecco, volevo cominciare con il parlare del romanzo e del film, e ricordo che circa 10 anni fa ebbi modo proprio di occuparmi del rapporto tra letteratura e cinema, e come esempio presentai l'adattamento operato da Elio Petri. Adattamento voglio già dire tra virgolette, perché poi vorrei precisare questa cosa, operato da Elio Petri, appunto, del romanzo Ciascuno del suo di Sciascia. Ora, a distanza di 10 anni, ecco, quindi di 2 lustri, ecco, la produzione saggistica riguardante non solo la questione generale, il rapporto letteratura-cinema, quanto il legame tra il romanzo e il film di cui stiamo parlando è diventata talmente ricca da costringere a verificare costantemente che quello che si può dire non sia stato già detto. Con questa premessa e con l'avvertenza che, sia pure con i limiti di tempo che abbiamo, cercherò di sviluppare un ragionamento tra già detto e indicheremo da chi, intuito o ancora non osservato, dobbiamo preliminarmente accennare ad una questione che per me è una convinzione di metodo e di lettura nell'analisi di 2 opere, una delle quali sia un film liberamente tratto, come si dice, da un testo letterario. Per ragioni appunto di tempo, anche per questo ho voluto, diciamo, prendere degli appunti per rimanere nei tempi, voglio precisare che quanto dirò, diciamo così, in generale, vale anche per il raffronto di cui ci stiamo occupando, cioè tra Ciascuno il suo romanzo e il film. Intanto cominciamo col sottolineare che l'espressione letteratura e cinema deve necessariamente, secondo me, ma non secondo me, dico questo, voglio dire, un po' già acclarato, intendersi in senso bionivoco, e cioè non solo come rapporto tra testo letterario e cosiddetto adattamento cinematografico, ma anche come influenza del cinema sulla scrittura letteraria, cioè come condizionamento delle tecniche cinematografiche sull'invenzione e sulla scrittura narrativa. E non sembra che questo aspetto sia secondario se proprio Leonardo Sciascia, esprimendo una convinzione già comune a tanti scrittori della sua generazione, diceva: per il mio modo di raccontare, di fare il racconto, credo di avere un debito più verso il cinema che verso la letteratura. Tra l'altro, come più volte affermato dallo stesso Sciascia, la sua conoscenza di Pirandello avvenne prima attraverso il celebre adattamento del Fu Mattia Pascal di Marcel Herbier del 1925, visto dal giovane scrittore nella prima metà degli anni 30, è talmente per lui sconvolgente e coinvolgente da costringerlo a cercare a tutti i costi il romanzo e leggerlo. Ma torniamo alla questione forse tra le più dibattute a proposito del rapporto tra letteratura e cinema, è funzionale al discorso di stasera, e cioè a quello che con termine tecnico si suole chiamare adattamento del testo narrativo in un'opera audiovisiva. E già cogliamo le prime significative differenze. Cioè, se il cinema mutua dalla letteratura la sua capacità narrativa, tanto che per un film, come per un romanzo, per esempio, possiamo parlare di fabula, di intreccio, e cioè di disposizione degli eventi secondo la ricostruzione temporale di una vicenda, prima questo, poi quello, oppure secondo l'ordine in cui ci vengono presentati, con per esempio anche flashback, questo sarebbe l'intreccio, è innegabile che però che i 2 linguaggi siano differenti quanto a strumenti espressivi. Le parole scritte per la letteratura, le immagini, i suoni, la musica, la parola pronunciata per il cinema. Quanto detto, e chiaramente non voglio dilungarmi, perché poi abbiamo un critico cinematografico, dovrebbe essere sufficiente per affermare che nel suo farsi, a partire dalle esigenze della sceneggiatura, il film è un testo diverso rispetto al romanzo o al racconto. E quindi un giudizio di valore sul testo cinematografico deve prescindere dalla fedeltà al testo letterario. In parole povere, un film sarà bello o brutto non perché fedele o infedele al testo letterario. Un film tratto da un testo letterario vive di vita propria, e quanto ai contenuti può rivelarsi un'interpretazione del romanzo o del racconto, interessante quanto una critica letteraria o un qualcosa di completamente differente. Forse solo riconoscendo la specificità dei 2 linguaggi e la non sudditanza del cinema alla letteratura si potranno vincere da una parte le diffidenze di alcuni critici cinematografici nei confronti delle opere tratte dai testi letterari, e la sufficienza, in altri casi, dei critici letterari nei confronti dei film adattati liberamente, più o meno fedelmente, in modo sostanzialmente infedele, da una narrazione scritta. In un primo tempo, come sappiamo, anche Sciascia non so qualche riserva sugli adattamenti cinematografici, non soltanto sul suo adattamento, ma in generale sugli adattamenti cinematografici. Un adattamento è dunque una lettura che come tale è sempre per certi versi infedele, parziale, che non può prescindere dalla formazione culturale, dall'interesse di chi legge, in questo caso dalle strategie di adattamento del regista, che a partire dalla sceneggiatura dà vita a un nuovo testo. Attraverso tali strategie, lo sceneggiatore e il regista, o come in questo caso lo sceneggiatore e il regista, materializzeranno la loro lettura di un testo, spostando l'attenzione su un tema piuttosto che su un altro, su un personaggio a preferenza di un altro. Creeranno, se è il caso, e avviene anche ciascuno il suo, un personaggio assente nel testo letterario per farne il portavoce di un'istanza o per sintetizzare le caratteristiche di alcuni personaggi del romanzo. Quanto detto, se condiviso, ci farà capire meglio la genesi, la storia, gli entusiasmi, le iniziali incomprensioni tra Sciascia e Petri e anche le critiche e i ravvedimenti riguardanti le due opere da parte appunto dei critici cinematografici. Cercherò, ecco, vado alla seconda parte, di far parlare i testi, alcuni noti, altri meno noti, uno quasi del tutto inedito e certamente sconosciuto ai più. Il romanzo, come è stato ricordato, fu pubblicato nel 1966 e sotto le mentite spoglie di un apparente giallo, Sciascia manifestava la delusione per il primo centrosinistra. Questi sono un po' i temi del romanzo e anche del film. Per il primo centrosinistra e per le logiche consociative che stavano per coinvolgere anche il Partito Comunista. Denunciava la sempre più chiara connivenza tra mondo politico non solo siciliano e organizzazione mafiosa. Stigmatizzava la cinia e la complicità, per non dire altro, di una parte del clero e rifletteva, ecco questo secondo me è il punto di contatto maggiore, sul ruolo dell'intellettuale in una società, quella italiana, ormai diversa rispetto a 20 anni prima. Di indicazioni implicite, che appunto non si trattasse di un giallo, il romanzo è disseminato, ma esplicitamente Sciascia stesso lo aveva affermato nell'incipit del settimo capitolo, di sapore manzoniano per la presenza forte di un autore onnisciente, e anche per questo motivo scelto per il trailer che abbiamo visto, che è un trailer stranissimo, non si fanno più così, con un testo che è prevalente, diciamo, sull'immagine. All'inizio del settimo capitolo Sciascia scriveva che un delitto si offre agli inquirenti come un quadro in cui elementi materiali, per così dire stilistici, consentano, se sottilmente reperiti e analizzati, una sincera attribuzione, è corollario di tutti quei romanzi polizieschi cui buona parte dell'umanità si abbevera. Nella realtà le cose stanno però diversamente e i coefficienti dell'impunità e dell'errore sono alti non perché, o non soltanto, non sempre è basso l'intelletto degli inquirenti, ma perché gli elementi che un delitto offre sono di solito assolutamente insufficienti. Un delitto, diciamo, commesso e organizzato da gente che ha tutta la buona volontà di contribuire a tenere alto il coefficiente di impunità. Gli elementi che portano a risolvere i delitti, che si presentano con carattere di mistero, di gratuità, sono la confidenza, diciamo, professionale, la delazione anonima, il caso e un po', soltanto un po', l'acutezza degli inquirenti. Lo aveva ben compreso Italo Calvino, che il dattiloscritto lesse nel 1965 in qualità di redattore e dirigente dell'Einaudi. Ho letto il tuo giallo, che non è un giallo, con la passione con cui si leggono i gialli e in più il divertimento di vedere come il giallo viene smontato, anzi come viene dimostrata l'impossibilità del romanzo giallo nell'ambiente siciliano. Ma non tutti ebbero l'arguzia di Calvino nel leggere il libro, che per alcune tematiche di scottante attualità passò nella vulgata di Libro sulla mafia, tanto da costituire una tessera decisiva di quella nomea di mafiologo contro la quale nel 1982, al culmine di una polemica con Giorgio Bocca, Sciascia si oppone con decisa eleganza, considerando giustamente una sorta di reductio ad unum dei temi della sua narrativa. Non c'è nulla che mi infastidisca quanto l'essere considerato un esperto di mafia o, come si usa dire, un mafiologo. Sono semplicemente uno che è nato, è vissuto e vive in un paese della Sicilia occidentale e ha sempre cercato di capire la realtà che lo circonda, gli avvenimenti, le persone. Sono un esperto di mafia, così come lo sono in fatto di agricoltura, di immigrazione, di tensioni popolari, di zolfare, a livello delle cose viste e sentite, delle cose vissute e in parte sofferte. Ma torniamo al romanzo. Senza inoltrarmi nei particolari della trama, che sono stati tra l'altro già accennati, ricordo che il protagonista, il professore Laurana, nel film Lo strepitoso, ancora giovanissimo, Gian Maria Volontè, è il portatore di una ragione positiva un po' narcisistica, esercitata più per uno smagato gioco puramente intellettuale che per una reale sete di giustizia. Personaggio tutto sommato indolente, un cretino, verrà definito alla fine del romanzo da un notabile del paese, deve subire lo scacco mortale da parte di logiche erotico, politiche, economiche, impersonate soprattutto dall'intraprendente avvocato Rosello, nel film Il convincente Gabriele Ferzetti, e dalla vedova Roche, cugina e amante di quest'ultimo, la sensuale Rene Papas, il cui personaggio, come è stato sostenuto da Rossana Cavaliere, sembra esemplato sull'archetipo della manzoniana monaca di Monza, ancora Manzoni, almeno per ciò che riguarda la debolezza della volontà, il cedimento ai sensi e la violenza dei rispettivi ambienti familiari ai quali entrambe soggiacciono. Anche l'avvocato Rosello, apparentemente un uomo dalla luciferina intelligenza criminale, mandante del duplice omicidio del farmacista Manno e del dottor Roche, ma in realtà era quest'ultimo che lui voleva uccidere, cioè Rosello, perché marito della cugina amante Luisa, è apostrofato per ben due volte, lo stesso avvocato Rosello è apostrofato per ben due volte nel romanzo come cretino, ma non privo di astuzia, si aggiunge. E già è stato notato da Paolo Squillacioti come la parola cretino risulti essere una delle parole chiave dell'universo linguistico e ideologico di Sciascia, che coniò, voglio ricordarlo, anche l'espressione purezza ossimorica di cretino intelligente. Altra categoria generale a cui apparterrebbe come sottocategoria il cretino di sinistra, questa è un'altra espressione di Sciascia, che ha secondo me nel romanzo e soprattutto nel film il suo esponente proprio nell'onorevole comunista, compagno di scuola sia di Laurana che di Roche, e in questo sicuramente il regista accentuerà un po', no? Perché la battuta finale quando dice quando lui dice sì, vabbè, allora tu, se siamo noi che siamo andati, siamo indietro, una cosa del genere, insomma. Non sembri fuori luogo questa breve notazione proprio sulla fenomenologia del cretino, alla quale, sia detta per inciso, tanta materia nazionale, anche locale, potrebbe dare ancora esempi luminosissimi. Perché in realtà sotto il no, ma dico, non parlo soltanto del campo politico, anzi, insomma, poi voglio dire, quando si vogliono fare le polemiche gratuite. Poiché in realtà sotto il cliché della mafia, presenza certo evidente nel romanzo, Sciascia proponeva una riflessione politica sul ruolo dell'intellettuale in quegli anni, e questo motivo, insieme ad altri, fu quello che per primo catturò l'attenzione di Petri, divenendo paradossalmente la ragione dell'iniziale incomprensione fra i due, come dimostrato dal carteggio presente tra i documenti del Fondo Petri, che è stato più volte ricordato e che ora è stato studiato proprio da Gabriele Vicola. Il romanzo, che per le sue tematiche scomode ma potenzialmente attrattive già circolava ad atti lo scritto, come ricordava Pirro, prima della pubblicazione tra i cineasti, il romanzo attrasse particolarmente Petri, che decise di farne un film. E però, ecco, ancora prima che le riprese fossero terminate, rilascia il 29 agosto del 1966 un'intervista al quotidiano Il Popolo, nella quale, tra le altre dichiarazioni, affermava: il mio, in un certo senso, si intende, non sarà un film politico. Ora, perché questa precisazione fatta ad un quotidiano, voce ufficiale della Democrazia Cristiana? Probabilmente Petri voleva evitare che ancora prima della sua uscita la pellicola fosse già sotto la lente della censura e delle alte sfere del partito di maggioranza relativo. Come dargli torto se appena nelle sale il film fu sequestrato per il manifesto ritenuto licenzioso e poi vietato ai minori di anni 18? Sciascia certamente rimase turbato da quell'intervista e forse già un po' prevenuto dalla lettura della sceneggiatura, come abbiamo sentito, che inevitabilmente aveva modificato in talune parti l'intreccio complessivo della vicenda, scrive l'8 settembre del 66 in maniera piccata al regista: il mio personale rammarico riguarda soprattutto la tua intenzione di non fare un film politico. Io scrivo soltanto per fare politica. E la notizia che il mio racconto servirà da pretesto a non farne non può, tu capisci bene, riempirmi di gioia. La risposta di Pettini non si fa attendere, 10 settembre, una risposta lucida ma appassionata, trattenuta ma ugualmente tagliente e intensa nel cercare di chiarire la matrice sociale della sua scelta, proprio in una fase della sua maturità creativa in cui stava per operare il salto nel cosiddetto cinema politico, ma diciamo sulla legittimità di questa espressione credo che parlerà Franco Marineo. Vorrei riportarne soltanto un brano, ecco, di questa risposta, che è funzionale alla conclusione alle conclusioni che seguiranno. Dopo una prima parte in cui Petri avanzava tante ipotesi su quella che lui avvertiva come una distanza di Sciascia dal film, il regista rivela le ragioni della sua volontà di fare un film tratto dal testo sciasciano e scrive: prima di tutto perché sono interessato fortemente alla natura del tuo personaggio, cioè Laurana. Nella scelta di un personaggio si parte sempre e comunque da un processo di identificazione. Riderai se ti dico che io mi sento un poco Laurana. Volevo poi fare un film giallo non convenzionale. E questo che, è quello che rende la struttura del tuo giallo non convenzionale, a parte i valori di stesura, è l'implicato senso politico della storia. Tu credi che quando sullo schermo appariranno nella luce obliqua che è nel libro e che sarà nel film i preti, Rosello, i notabili, l'osservatore romano, tu credi che il film non sarà politico? Dopo, dopo questo momento di, diciamo così, pacifica tensione, mi si lascia ancora una volta passare l'ossimoro, i rapporti, anche quelli epistolari, si distendono. Si comprende la preoccupazione di Sciascia di temere che il film potesse, se non travisare, però fornire una lettura del romanzo, appunto quella filmica, che tra le diverse possibili si imponesse sulle altre proprio per la fisiologica pervasività del medium cinematografico. Dirà Sciascia in una missiva del 2 ottobre del 66: nel mio atteggiamento nei tuoi riguardi non c'è stata altra ragione che quella dell'autore di un libro che ritiene di dover lasciare all'autore del film ogni possibile libertà, ma evitando accuratamente di diventarne complice. Quindi, intanto, ecco, già è cambiato il atteggiamento di Sciascia, e vi è un intelligente riconoscimento della diversità di un film rispetto all'opera narrativa da cui è tratta. Ma, ribadiamo, c'era la preoccupazione che questa cosa altra potesse imporsi come la sola lettura possibile del romanzo. Il film uscì nelle sale riscuotendo un buon successo di pubblico, un tiepido riscontro della maggior parte dei recensori, diciamo così, più distratti, alcuni premi molto importanti che sono stati ricordati, e soprattutto un'entusiastica accoglienza da parte dei critici più avvertiti. Tra questi, magistrale, la pagina su Rinascita di Nino Argentieri, recentemente scomparso, un finissimo critico, e potrà confermarlo appunto Franco, e storico del cinema, nonché docente anche egli di storia del cinema. Tra le altre cose, accuratamente e acutamente scriveva. Ricavato dall'omonimo romanzo di Sciascia, l'ultimo lavoro di Petri, Ugo Pirro ci rincuora, e in tempi di delusione a catena, balbetti artistici e dilagante torpore della coscienza morale, riattizza le speranze appuntate sulle più fresche leve. Fra i molti meriti, il rifiuto di indulgere al colore locale sulla Sicilia, al bozzettismo, alla maniera pittoresca che induce in tentazione il cinema italiano ogni qualvolta si accosta alla realtà del Mezzogiorno. In questo, benché perda un po' di umori, sapori e polpa, la prosa di Petri, parla di prosa di Petri, un testo insomma, differenziandosi, è tuttavia fedele alla chiave stilistica di Sciascia, essenziale e rifinita. Inoltre, il film è lungi dall'essere una illustrazione del film, cui l'intreccio rimanda, reinventando la materia dello scrittore e dandole un corposo spessore che restituisce intiera e palpabile l'ambiguità della situazione narrata. Attenzione alle date. Data dell'articolo 10 marzo 1967. Non credo che sia un caso che lo stesso giorno, 10 marzo 1967, Sciascia forse dopo aver letto le intelligenti parole di Argentieri e da queste rassicurato sulla non identificazione tra romanzo e film, scrivesse a Petri: la mia previsione che avresti fatto un ottimo film ma diverso dal libro si è avverato. Lui è stato anche rincuorato dal critico, che riconosceva che il film fosse una cosa diversa. Né io ho avuto delusione o amarezza dal fatto di scoprire nella sceneggiatura e ora nel film che tu hai fatto un'altra cosa. Non di un vero e proprio malinteso dunque si era trattato, ma come abbiamo detto, forse di preoccupazione che il giudizio sul film potesse condizionare anche quello sul romanzo uscito solo qualche mese prima. Petri, nelle parole dette da Gigi Borruso, che ancora ringrazio, considerava la Sicilia di Sciascia come metafora del mondo, anticipando per tanti versi, ecco la capacità anche di un regista di interpretare un testo, un autore, anticipando la stessa consapevolezza di Sciascia e una linea interpretativa della critica sciesciana. È soltanto del 1979, infatti, la famosa intervista rilasciata a Padovani, in cui Sciascia dice: c'è stato un progressivo superamento dei miei orizzonti e poco alla volta non mi sono più sentito siciliano, o meglio non più soltanto siciliano, sono piuttosto uno scrittore italiano che conosce bene la realtà della Sicilia e che continua ad essere convinto che la Sicilia offre la rappresentazione di tanti problemi, di tante contraddizioni, non solo italiani ma anche europei, al punto da poter costituire la metafora del mondo odierno. Io, insomma, credo che l'avesse capito già Elio Petri, e lo aveva capito prima di tanti critici letterari. Dunque, non solo o non tanto un romanzo e un film sulla mafia, non tanto o non solo genericamente un romanzo e un film sul malaffare e sulla politica, ma un romanzo e un film sul senso di impotenza di una classe intellettuale che aveva raggiunto quasi il grado zero della sua importanza in una società ormai in balia dei nuovi valori del consumismo e quindi sempre più permeabile alle infiltrazioni malavitose. Romanziere e regista, al di là delle differenze nella formalizzazione dei personali scontenti, si ritrovavano nel definire, ognuno a suo modo, il personaggio di Laurana, la cui immaturità sessuale, sia pure come metafora di un'impotenza politica ed esistenziale, risulta molto più accentuata nel film, poiché questo, come abbiamo sentito dalle parole di Petri e anche da quello di Pirro, a proposito delle letture freudiane, era proprio un tema costante dei film del cineasta romano. Il romanzo e poi anche il film sembrano dismettere lo scontato vestito della domenica, sia pure importante, necessario e prescindibile, cioè quello dell'impegno politico, sentito sempre più come improduttivo, quello delle prime analisi, delle prime condanne dei rapporti tra mafia e politica, per indossare un più dimesso completo esistenziale, in cui, al di là delle differenze, narratore e regista sembrano incontrarsi sulla misera far indossare all'inetto Laurana, che rappresenta il dramma di un uomo e l'impotenza di un intellettuale. Forse cretino perché astratto, come ricordava Caterina, e come dice ironicamente di sé Laurana nel film. Personaggio tragico, forse tragicomico, nella sua connaturata incapacità di comprendere ciò che gli altri hanno già capito ma non dicono. Il sapiente narratore e l'abile regista erano riusciti a fondere il fuoco dei contenuti con il magistero delle rispettive forme espressive. Ed ora un ultimo documento, praticamente inedito, solo parzialmente pubblicato sul Corriere delle Manonie nel novembre del 1992, in un articolo che mio padre scrisse per ricordare i 10 anni della scomparsa di Elio Petri. È una lettera scritta dal regista a mio padre. Ci conferma alcune cose dette. Intanto l'alto valore intellettuale di un cineasta che era anche un matrappansè. La sua acutissima capacità di leggere, al pari di Sciascia e Pasolini, una società, quella degli anni 60, in rapida trasformazione. E ci dice anche del suo amore per Cefalù, che da parte di uno che non era cefaludese, in genere quelli che non sono cefalù amano più Cefalù di non cefaludesi, della sua voglia di tornarci e tante ancora, tante cose ancora ci dice, ma forse avremo modo di parlarne in una delle prossime occasioni. Io prego Gigi Borruso di leggerla, grazie.
Caro Pietro, da quando è uscito A ciascuno il suo, non ho fatto altro che viaggiare. Mi sono fermato a Roma pochi giorni, in un clima di grande confusione. Il viaggio è depersonalizzante se reiterato. In sé, al contrario, alcune volte permette di ritrovarsi finalmente con se stessi, ma viaggiare a macchinetta come commessi viaggiatori ti annulla, come un commesso viaggiatore, appunto. Il film è andato bene, meglio di quanto si potesse supporre. Sarà stata l'orrenda stagione che il cinema italiano sta vivendo ad esaltare le qualità del film, che in altri momenti, non è da escludere, sarebbe passato in sordina. Il fatto che sia piaciuto allo stesso Sciascia mi fa sperare che il film abbia senza dubbio qualche valore non stagionale. Stiamo vivendo in un periodo molto curioso. La gente vuole avere da tutto quello che ci circonda l'impressione di trovarsi in un lungo weekend. Il fenomeno situa pittura, letteratura e cinema in zone funzionalizzate rispetto a questo obiettivo generale. Rischiamo di diventare deliziosi funzionari della collettività, una specie di Enal, insomma. Le strutture industriali o suadisane industriali del cinema sono prontissime al compimento armonico del fenomeno. Battersi sarà sempre più difficile. Io ho una gran nostalgia di Cefalù. Ho fatto una piccola inchiesta tra gli amici e tutti, come me, vorrebbero tornarvi presto. Io so benissimo, oltretutto, che Cefalù, la sua gente, voi giovani, il suo paesaggio, hanno dato al mio film un contributo molto serio che, come ha visto, non ha potuto avere alcun riconoscimento. Il film è uscito in fretta, all'arrembaggio, e tutti i nostri programmi sono andati in fumo. I noleggiatori hanno come scopo di riprendersi al più presto i loro denari, come biasimarli. Spero che la tua battaglia al circolo del cinema abbia avuto sviluppi positivi. Mi faccia sapere qualcosa. Molti auguri per sua moglie. La abbraccio, suo Elio Petri.